Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del venerdì con il mondo del cinema. Oggi parliamo di un film che è stato presentato al Festival di Cannes, accolto educatamente, diciamo, ma senza riportare veramente dei premi, dei riconoscimenti come invece avrebbe probabilmente meritato, perché si tratta veramente di uno dei film più belli degli ultimi anni, girati da Pedro Almodovar, probabilmente il migliore della sua filmografia. Il titolo, l'avrete intuito, è Gli abbracci spezzati, uscito da qualche settimana sui nostri schermi. In questo film, Pedro Almodovar, aiutato dalla bravura, dalla bellezza di Penélope Cruz e degli altri interpreti, vorrei citare almeno Luis Omar nel ruolo del protagonista, Matteo Blanco, e ancora Blanca Portillo nel ruolo di Judith, appunto la co-protagonista. Vi dicevo, tra questi, accompagnato appunto da questi attori, Almodovar racconta di cinema, racconta di amore, di ricordi, di passato. Usa due diversi piani temporali che si intrecciano, le vicende avvengono infatti a 14 anni di distanza l'uno dall'altra, con ricordi che ritornano dal passato, quasi fossero ancora reali e vividi. È inutile chiuderli metaforicamente in un cassetto, perché sono sempre lì. E la storia, quella raccontata da Almodovar in questo film, di uno sceneggiatore cieco, Harry Kane, che con un altro nome, che era il suo vero nome, cioè Matteo Blanco, e si può dire quasi in un'altra vita, è stato un regista di successo e che ora invece, con l'aiuto del giovane Diego, che è figlio di una sua ex segretaria di edizione, Judith, scrive quello che non può più mostrare, vedendo in realtà soltanto attraverso gli occhi della mente. Un giorno un giovane regista si presenta da lui con un'idea per un film, un'idea per una sceneggiatura, ed è l'idea di una vendetta, la vendetta di un figlio. Questa vendetta è stata quasi preparata, ecco, proprio un attimo prima Matteo, o meglio Harry Kane, visto che così si fa chiamare adesso, stava raccontando un episodio della vita di Arthur Miller, cioè il figlio che Arthur Miller ebbe dalle sue seconde nozze, quelle con Inge Morath, dopo il divorzio da Marilyn Monroe. Arthur Miller ebbe appunto un figlio handicappato e stavano parlando appunto di questo non riconoscimento da parte del padre del figlio e di questo amore invece che il figlio ha mantenuto fino alla fine per il padre. Ed ora appunto questo giovane regista che si presenta a casa di Harry Kane parla di una storia di vendetta, la storia di un rancore che non si è mai sopito, la vendetta di un figlio su un genitore. Il giovane ne parla con troppa veemenza, con troppa rabbia repressa, perché Harry, così come anche Diego e Judith, non avvertano intanto l'autobiografismo della storia che riguarda appunto questo giovane e poi la pericolosità anche appunto di questo personaggio il cui pseudonimo è Raggio X. E infatti proprio con l'aiuto dei suoi collaboratori, cioè di Judith e di Diego, Harry fa presto a scoprire la vera identità di questo giovane regista. È Ernesto Martel, figlio di un imprenditore, di un uomo ricchissimo e potente, che si chiama anche lui Ernesto Martel, e che appunto proprio con questa identità, con questa identità di nome, no? tra padre e figlio, sembra quasi voler ingoiare il figlio, impedirgli ogni possibile espressione di vita. E appunto la vita di Ernesto Martel padre si era intrecciata drammaticamente 14 anni prima proprio con quella di Harry, che allora si chiamava Matteo Blanco. Ed è proprio Diego, il giovane Diego, a scoprire la fotografia che ritrae appunto il Ernesto figlio, allora ragazzino, sul set del film girato 14 anni prima dal titolo Ragazze e valigie, un film che tra l'altro in qualche modo è un'autocitazione un po' ironica di Donne sull'orlo di una crisi di nervi dello stesso Almodovar. E scopre appunto questa fotografia della lavorazione aprendo un cassetto che contiene appunto queste foto di scena, che contiene una busta di foto strappate e anche un ritratto, il ritratto inquietante di una donna bellissima. Ed è Lena, interpretata, come vi dicevo, da una magica intensa Penélope Cruz, che è stata prima segretaria e poi moglie di Ernesto padre, prima attrice e poi amante di Matteo Blanco. A proposito del prologo, diciamo, di questa storia, perché poi la storia si incentra in maniera particolare in questo flashback dei 14 anni prima sulla lavorazione del film, appunto Ragazze e valigie, nel prologo appare, volevo ricordarla, una straordinaria attrice, Angela Molina, protagonista per esempio di Quell'oscuro oggetto del desiderio di Buñuel, che è uno degli autori citati, ma ci arriviamo tra un momento, in questo film che è proprio una dichiarazione d'amore per il cinema, e appunto Angela Molina ha questo ruolo intensissimo, sia pure molto breve, della madre del personaggio interpretato da Penelope Cruz, cioè appunto il personaggio di Lena, ed è proprio nei suoi occhi che noi leggiamo la falsa generosità di Ernesto Martel, che pur aiutando appunto in un momento di difficoltà madre e figlia che si trovano appunto a dover soccorrere il marito dell'una, padre dell'altra, ammalato di cancro, proprio vedendo allontanarsi insieme questo ricco signore con sua figlia, che è appunto la segretaria di lui, negli occhi di Angela Molina comprendiamo la falsa generosità di quell'uomo e quello che sta appunto per accadere. Almodóvar racconta i rapporti usando il cinema. Vi parlavo prima di Buñuel, nel film, in questo Bracci spezzati, ci sono moltissime citazioni, ma Almodóvar non si limita alla citazione di uno o di più autori, cioè non si limita a rifare esattamente una scena di un film famoso, ma suggerisce piuttosto, cioè si riferisce ad un immaginario collettivo, ad una forma d'arte immensa, omogenea, come appunto l'universo cinema in tutto il suo complesso. E allora ecco che sullo schermo passano, ma proprio come se fossero profumi, come se fossero sapori, i fantasmi di Buñuel, che è evocato dalla presenza di Angela Molina, per esempio, ma anche dal nome Severin, il nome che ha Catherine Deneuve in Bella di giorno, oppure di Truffaut. A proposito di Diego, ad un certo punto si parla di un ragazzo che non ha mai visto il mare, e quindi con i 400 colpi di Truffaut, oppure di Hitchcock con i passi dietro la porta che ci riportano alla finestra sul cortile, o ancora altre immagini di eroine del film noir come Gilda, vedi il primo incontro di Matteo con Lena, o di Laura per l'ossessione gelosa appunto di Ernesto Martel per Lena, per la stessa donna, o ancora i fantasmi di attrici famosissime come Marilyn Monroe o Audrey Hepburn, modelli a cui ci si riferisce nella creazione di un'immagine, nella definizione di un'immagine, diciamo, per l'aspirante attrice, o ancora di Bette Davis, Gina Rowlands, Romy Schneider, le cui foto occhieggiano dalle pareti, e poi i melodrammi, i generi, no? I melodrammi di Douglas Sirk, per esempio, o anche i film di Antonioni, come in una scena che vedremo poco più avanti, di cui parlerò poco più avanti, una scena da identificazione di una donna, oppure soprattutto del Rossellini di Viaggio in Italia, di cui rivediamo, assieme ai due protagonisti, appunto Matteo e Lena, un brano, il brano del ritrovamento dei calchi degli amanti abbracciati a Pompei, a cui si riferisce poi il titolo stesso, appunto Gli abbracci spezzati. Non per una sterile citazione colta, ma perché è un po' come se la mente di un regista che ama il cinema contenesse tutto il cinema e usasse tutto il cinema, cioè è come se appunto Almodóvar usasse le immagini, i fotogrammi, nello stesso modo in cui uno scrittore usa le parole. Usa il cinema, un regista, e quindi in questo caso sia Almodóvar sia lo stesso Eric Kane o Matteo Blanco che si voglia dire, lo usa perfino per rinfrancarsi. Ad un certo punto, infatti, invece di un whisky, Harry chiede ad ascoltare la voce di Jean Moreau. Tutto veramente avviene attraverso le immagini, tutto è raccontato attraverso le immagini. Non soltanto, come vi dicevo, i ricordi si affacciano da un cassetto, che poi è l'immagine metaforica più usata per indicare la rimozione del dolore, ma la storia che viene raccontata riguarda la lavorazione di un film, appunto questo Ragazze e valigie, no? Come vi dicevo, la citazione, l'autocitazione di Donne sull'orlo di una crisi di nervi. O ancora sul set del film, il marito geloso, che è anche il produttore del film, ha inviato il figlio frustrato, quello che poi diventerà Raggio X, un figlio che è frustrato nelle sue ambizioni di regista, che con una macchina da presa costantemente accesa riprende la lavorazione per permettere al padre sospettoso di controllare giorno per giorno quello che intanto avviene dietro le quinte, perché lui appunto sospetta che ci sia una relazione tra il regista e sua moglie. E ogni sera, infatti, Ernesto padre controlla al videoproiettore le immagini girate dal figlio, immagini mute ovviamente, e lui, con l'aiuto di una lettrice delle labbra, si fa decifrare anche le mezze frasi sussurrata in segreto dagli amanti. E diventa a questo punto emblematica la sequenza, quando la situazione precipita, quando ormai l'amore appunto tra i due protagonisti è troppo forte per essere nascosto, reclama il suo diritto di vivere. Diventa emblematica, vi dicevo, la sequenza in cui Elena, ritornata a casa, doppia in diretta alle spalle del marito la sua immagine muta, dicendo quindi ad Ernesto il suo amore per Matteo, la sua volontà di lasciarlo. E ancora, sempre attraverso le immagini, attraverso un'immagine pubblicitaria, quella usata per il lancio del film, che in realtà il regista non ha ancora montato, e che è stato invece montato con le sequenze scartate, è stato massacrato al montaggio dal produttore rancoroso, e attraverso appunto questa immagine pubblicitaria e questo lancio anche sui giornali, che lui cerca di far ritornare a Madrid la coppia d'amanti che ormai sono fuggiti, no? Nessuno riesce più a trovarli, loro sono in fuga a Lanzarote. Ed è ancora anche in una fotografia che è stata scattata proprio nell'isola, è una fotografia scattata ad un paesaggio vuoto, che i due amanti scoprono una coppia di innamorati, ma solo dopo aver stampato la fotografia, una coppia di innamorati che non avevano in realtà visto al momento dello scatto, quasi che fossero essi stessi fermati per sempre in quel fotogramma, immersi in quella bellezza naturale. E ancora sono le immagini sgranate, girate di notte, ancora dall'infaticabile, implacabile Ernesto Figlio, che continua a seguire con un'ombra i due innamorati in quelli che saranno, lo scopriremo, gli ultimi istanti che vivranno insieme. E quindi lo schermo si accende di commozione quando il cieco Harry accarezza con le dita, proprio come farebbe per percepire un volto vero, il volto filmato di Lena in quegli ultimi istanti, o quando Diego cerca di ricostruire come se fosse un immenso puzzle almeno una delle fotografie, tra i frammenti delle foto che raccontano l'amore di Matteo e di Lena, proprio come se fossero i frammenti di una storia. Questa era un po' l'immagine che ricordava l'identificazione di una donna. O ancora quando Matteo, dopo l'incidente che lo ha reso cieco, muove i primi passi, aiutato da Judith e dal piccolo Diego, che è allora un bambino. Matteo scende i primi gradini come se imparasse a camminare, così come il bambino accanto a lui impara a saltare da un gradino all'altro. E poco dopo, quando li ritrova sulla spiaggia dove li aveva lasciati, Judith lo chiama per la prima volta Harry, con il nome che lui ha scelto, il nome che sarà la sua nuova identità, e lui solo allora le risponde, perché il nome di Matteo non ha più nessun significato per lui. Perché è come se Almodóvar ci dicesse che per uscire dal dolore a volte è necessario, a volte veramente crearsi un'altra identità, diventare un'altra persona. Ma la vita, ed è questo il finale appunto del film, e ritorniamo appunto al presente, ci allontaniamo da quel flashback dei 14 anni prima, la vita, proprio come il cinema, è in qualche modo ineludibile. Il film, che è stato massacrato dal montaggio voluto dal produttore rancoroso, reclama invece di essere montato secondo lo sguardo dell'autore, per quanto cieco sia. E non è un gioco di parole, perché lo sguardo di un regista è uno sguardo tutto interiore, uno sguardo che vede l'anima delle cose, che vede l'essenza delle cose. E come dice appunto nel finale Matteo Blanco, un film bisogna finirlo anche se si procede alla cieca. Ed è una metafora bellissima, commovente, disarmata di come spesso si procede nella vita. La colonna sonora del film è di Iglesias, abbiamo ascoltato tra l'altro proprio le note che ascoltavamo in sottofondo, erano tratte da un'altra colonna sonora sempre di Iglesias per Almodóvar, di un altro suo film famosissimo che è, lo ricorderete, Parla con lei, e proprio con queste note, appunto con le note di questo di questa musica, noi chiudiamo anche il programma di oggi. Io vi ricordo che Effetto Cinema ritorna venerdì prossimo e vi do appuntamento appunto venerdì prossimo ancora per andare insieme al cinema.
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.